The best of you, Foo Fighters! Torna a Boarding Pass in questo lunedì di dicembre! Ritorniamo in onda, io, Francesco! E al mio fianco, il mio caro copilota, Giuseppe!
Buonasera allora a tutti quanti! Ultima puntata dell'anno qui con Boarding Pass, con i nostri ospiti, con il nostro carico di allegria.
Puntata natalizia quest'oggi, puntata natalizia, e noi faremo un po' di auguri a tutti quanti, a quelli che ci stanno ascoltando subito. Cominciamo così e salutiamo anche i nostri ospiti. Francesco che ci è venuto a trovare quest'oggi, vi parleremo dopo, vi introdurremo al mondo che andremo a scoprire questa sera a Boarding Pass.
Sì, infatti, anche perché questa sera dovremo organizzarci particolarmente bene, perché qui sono, devo dire, sono circondato da un bel po' di Franceschi, quindi a parte c'è carne al fuoco, però c'ho un po' troppi Franceschi stasera, ma lo vedremo dopo.
E allora salutiamo anche The Big One, sempre presente.
Salve a tutti ragazzi, un grande saluto ancora con voi questa sera.
Però questa sera vogliamo il meglio da voi, the best of you.
I Foo Fighters qui su radiofonica.com. questo è Boarding Pass, ultima puntata dell'anno, e allora io direi subito di dare delle istruzioni se volete partecipare alla nostra puntata, a questa diretta. Semplicissimo, aggiungete ai vostri contatti di MSN il nostro diretta@radiofonica.com, scriveteci delle vostre esperienze, se siete stati nei posti di cui parleremo stasera, e se avete fatto le esperienze di cui parleremo questa sera e che vi andiamo subito a introdurre.
E le introduciamo così. Innanzitutto, buonasera ai nostri ospiti, al nostro ospite, Francesco. Ciao Francesco.
Ciao a tutti.
Allora Francesco, tu di dove sei?
Io sono di Bari.
Di Bari, e che fai qua? Studi, lavori, perdi tempo? Come noi altri.
Veramente identico a voi. Perdo molto tempo ascoltando Radiofonica ogni lunedì.
Ci laviamo la faccia anche qui a Radiofonica e andiamo avanti. Allora, tu che cosa studi comunque? Sappiamo che sei studente.
Studio finanza.
Finanza. Signori miei, adesso ci può parlare della crisi. Adesso noi ci vediamo al tavolino e ci dici tutto ciò che c'è da sapere. A parte gli scherzi, perché sei qui stasera? Di cosa ci parlerai?
di tutto quello che volete, in particolare di Praga e di qualche viaggetto economico.
Ecco, spieghiamo subito ai nostri ascoltatori chi abbiamo davanti. Quello che abbiamo davanti è un vero e proprio viaggiatore. Lo abbiamo chiamato sia chiaramente per la sua esperienza a Praga, in questa città di cui io personalmente, ragazzi, sono veramente innamorato.
Sì, lo siamo un po' tutti, caro Giuseppe, insomma.
E poi diremo, spiegheremo magari anche il perché, ma è molto facile da intendere, E poi chiaramente per tutte le tue esperienze di viaggio ci darai anche dei consigli su come viaggiare in modo anche low cost all'estero.
Quando noi abbiamo conosciuto questo ragazzo abbiamo pensato: lui è l'uomo target di Ryanair. Esatto. È il modello tipico del marketing researcher di Ryanair. E adesso poi vi capirete perché e quanto cazzo viaggia. Comunque, vabbè ragazzi, questa sera Praga ci aspetta, quindi allacciamo le cinture, che dite? Ci facciamo un altro giretto musicale su questi nostri sedili fantastici e comodi. E allora ci andiamo a sentire Toxicity dei System of Down.
Ragazzi, buonasera a tutti, siamo di nuovo qui, Boarding Pass, in diretta. Stiamo per addentrarci nelle magiche, romantiche strade di una delle capitali europee più belle, più misteriose, Praga, ragazzi. Abbiamo qui il nostro ospite, Francesco, che sicuramente ci farà da anfitrione in questo nostro tour tra le strade e tra i misteri praghesi, giusto ragazzi?
Qui comunque, esatto, qui comunque una delle prime cose che dobbiamo fare è distinguere un po', ragazzi, perché ci sono tre Franceschi. Allora io direi di
indirizzarti tu come Francesco Praga, no?
Benissimo.
Tu questa sera sarai Francesco Praga. Abbiamo anche Francesco The Big One che ci suonerà anche questa sera con la sua chitarra, qualcosa che si è sicuramente preparato, poi ce lo dirai. E tu?
E io che sono l'elemento carno, sono il Francesco sempre fisso, diciamo. La vita è dura tra questi Franceschi, però ci districhiamo. The Big One, l'ospite.
E a proposito di Francesco, salutiamo anche Francesco Romani in regia dall'altra parte.
Esatto, grande ciccio.
Vabbè. Allora io direi subito di iniziare parlando con Praga.
Ok.
Diamo qualche informazione iniziale. Vabbè, è chiaramente la capitale, è la città più grande della Repubblica Ceca. Fa circa 1.200.000 abitanti. E fra i numerosi soprannomi che sono stati conferiti alla città, per esempio la città dorata, la Parigi degli anni 20 negli anni 90, ancora la città delle 100 torri, oppure la madre di tutte le città, il cuore d'Europa, insomma chi più ne ha più ne metta. Ti risultavano innanzitutto
una città d'oro, città d'oro.
Preferiamo la città
d'oro. Conosciuta come la città d'oro.
Allora, inizio. Praga è suddivisa in 22 distretti amministrativi. Che si suddividono a sua volta in 36 distretti municipali e in 110 quartieri catastali. Vabbè, questa è ecco, tu magari.
Io ho vissuto in tre Praghe diverse.
Esatto.
Sono spostato da Praga 14 a Praga 1 a Praga 8.
Quindi... Bene. E poi appunto ci parlerai anche un po' di dove vivevi, insomma, ci dirai veramente tante cose. Per quanto riguarda la moneta, abbiamo la corona. La corona praghese, tra parentesi, c'è un cambio particolarmente favorevole, dato che con un euro possiamo acquistare circa 25 corone.
Esattamente.
E a questo punto la domanda è doppia: cosa ci possiamo comprare con 25 corone a Praga?
Allora, la prima cosa fondamentale è una birra e mezzo, ossia 75 centilitri di birra, visto che a 18 corone puoi acquistare mezzo litro in quasi tutti i bar di Praga.
Ecco, non anticipiamo uno dei temi cardine di questa sera, perché avremo poi uno spazio dedicato proprio alla birra, perché ecco ne parleremo dopo. Ma vogliamo fare qualche saluto intanto, perché ci sono già amici collegati che...
Salutiamo Francesco che ci ascolta da Viterbo, intanto che lui aspetta il Tevere esondare. E salutiamo anche Vera che invece ci ascolta dalle rive del Tamigi, da cui un bel di Londra ha creato, giusto?
Ecco, in questo momento dice che è a casa nella sua Sicilia, quindi in genere ci ha ascoltato da Londra.
È un'affezionatissima.
E allora ciao a Francesco e a Vera, che comunque sono degli affezionatissimi, ecco, di Boarding Pass. Vi ricordo come potete partecipare: diretta a chiocciolaradiofonica.com. Ma ritorniamo un attimo a Praga. Che clima? Parliamo un attimo del clima della città.
Io fui particolarmente fortunato. Trovai un clima abbastanza mite e calmo in quasi tutto il periodo, però di solito fa davvero freddo d'inverno.
Ma tu quando sei partito, di preciso?
Sono partito il 18 agosto.
18 agosto. E sei arrivato a Praga
in piena estate, clima tranquillo, sui 30 gradi. Mm-hmm. E ho fatto il fantastico corso di CEI con l'ELSI, che consiglio a tutti gli studenti Erasmus. Che mi ha portato a non imparare il ceco,
però ad ambientare. Spieghiamo che cos'è questo ELC, l'abbiamo più volte nominato e citato qui dai microfoni di Boarding Pass. È quel corso che praticamente per le destinazioni con lingue minoritarie in Europa viene attivato dalle università ospitanti, o comunque da un'università all'interno del paese ospitante, appunto, che fa sì che tutti gli studenti Erasmus possano avere un corso intensivo, insomma, della lingua che andranno più o meno a studiare, un primo approccio così alla lingua, ed è una grande maniera di socializzazione, perché alla fine ci si incontra un po' con tutti gli studenti in arrivo in quel paese, in uno stesso punto in cui ci sarà sicuramente un coordinatore che vi dirà divertitevi tutto il giorno. È un gran bel momento. In più vi paga l'Unione Europea per qualcosa tipo 500 euro.
Sono circa 500 euro. Esatto.
500 euro
per fraternizzare
con i vostri compagnelli di viaggio.
Poi, ecco, chiaro, con questi soldi, ecco, a seconda della destinazione, magari vai a Praga, vai a fare il ricco, o magari, non so, in Svezia.
Ti attacchi
al classico tram, esatto.
Ti compri un bel, diciamo, che ne so, biglietto dell'autobus.
Va bene, ma a questo punto andiamo con un altro pezzo?
E allora sentiamoci gli Strokes con Undertow.
gli Strokes che ci salutano. Noi riprendiamo la linea dall'officina Ponte San Giovanni in Perugia. Ricominciamo.
Li conosciamo benissimo gli Strokes, insomma.
Saranno i prossimi nostri ospiti.
Esatto. Arriveranno, sono amicissimi. Abbiamo fatto delle serate a Londra micidiali, ricordi? Era il lontano 99.
Beh.
Ancora loro erano gli albori. E noi già andavamo in onda con Boarding Pass. Comunque, ritorniamo invece su Praga. Siamo sempre nella città d'oro e sempre con Francesco. E adesso facciamo qualche bella domanda di quelli che sicuramente chi è in procinto di partire per l'Erasmus vorrà sicuramente una risposta chiara e precisa. Perché? Perché hai scelto proprio Praga, dai?
Diciamo...
Dai, puoi dirlo.
Vogliamo gli arcani, le cose nascoste, le cose che non si dicono ai genitori.
Allora, consigli per scegliere Praga. Innanzitutto è una città dove c'è quasi tutto ed è fantastica. Ed è straordinariamente economica. Quindi una città economica ti permette di fare tutto ciò che vuoi e toglierti tutti gli sfizi che vuoi.
Ok, e questo lo sappiamo. Adesso andiamo più in profondità.
E poi perché, diciamo, gli autoctoni invitano molto a visitare la città, sono molto accoglienti.
O le autoctone?
Entrambi.
Ma non parliamo così, che sembriamo così triviali, che siamo così triviali.
No, che poi veramente ci dicono a casa.
Ci accusano di maschilismo da
casa. Che finiamo sempre sui stessi discorsi.
Cerchiamo di dare un tono a questo programma, ragazzi, per favore.
Cerchiamo di dare un tono e quindi, vabbè. Quindi è una città economica dove si vive bene. Tu di affitto quanto spendevi a Praga?
Io ho cambiato 3 abitazioni. La prima era la casa, appunto, lo studentato che offriva l'università durante il corso di lingua, di ceco.
Sì.
Poi ho preferito vivere in pieno centro. A Praga 1 e pagavo 270 euro, comprese tutte le utilities, le spese. Varie spese.
E 270 euro?
Ed era parecchio.
Come
però...
qui a rimbocchi praticamente a Perugia. Cioè, davvero. Un po' inculato per chi non fosse di Perugia.
Ecco, diciamo subito anche per quanto riguarda la numerazione. Cioè, Praga 1 sta in centro.
Praga 1 è in pieno centro e sono quasi tutti abitati antichi. Quindi vale la pena vivere là e te lo ricorderai per sempre, per tutta la vita. Però 270 euro in realtà per Praga è tantissimo. Infatti ho preferito trasferirmi in Praga 8 e pagavo 270 euro per 4 mesi.
Okay. Quindi a mano che si va comunque dal centro alla periferia, insomma, aumenta la numerazione e chiaramente i costi, certo, i costi diminuiscono. Certo.
Ciò vale per ristoranti, pub, per qualsiasi cosa.
Certo,
infatti. Diciamo che il turista viene un po' spennato a Praga.
Ci lucrano abbastanza.
E proprio a proposito di turisti, Praga è una città che chiaramente ha le sue bellezze architettoniche, anche per i bassi costi abbiamo detto, ma io direi soprattutto per la sua bellezza, e viene visitata ogni anno da ben 6 milioni di persone, insomma, quindi diciamo che non è un record, però comunque
poco ci manca.
Ci siamo proprio vicini.
Quindi. Anche perché comunque, cioè, contiene le più variegate collezioni di architetture di tutto il mondo, cioè dall'Art Nouveau al barocco, poi il cubismo, passando al gotico e finendo al neoclassico, cioè è un e poi l'ultramoderno che sfocia, diciamo, nel contrasto assoluto della città.
E togli la Treccani da lì sotto, per favore. cioè,
mi devo cacciare la Treccani. Hai ragione.
Beh, comunque è chiaro che prima prima di ogni puntata è chiaro che ci documentiamo un pochino sulle città,
esatto,
in cui andiamo. Mi sembra allora.
Sarà per questo che sono quasi tutti italiani, forse per il cubismo.
No, secondo me per il gotico.
Senti, se ti dicessi stare mesto.
Stare mesto è il quartiere antico, significa città antica, stare mesto in ceco. E diciamo è il punto più turistico di Praga, dove c'è la grande piazza dell'orologio, Staromeska Namesti. E il municipio, la piazza conosciuta da tutti, Vyacheslav Namesti, e diciamo è la parte più turistica, ma non la mia preferita.
Ecco, proprio per quanto riguarda questo orologio, io sinceramente sono stato a Praga 2 volte,
sì.
Però devo dire che, ecco, ho qualche pacco da questo orologio, l'ho preso, perché magari ero lì assieme a una frotta incredibile di turisti e aspettavamo che uscisse fuori... ecco, non so, non mi ricordo esattamente
un
cosa.
Cupolo forse, o no, escono fuori due statuette che si muovono e per niente. In realtà l'ho visto solo una volta in 10 mesi.
In 10 mesi, esatto. Quindi prendiamo un pacco micidiale, insomma, assieme a tutti gli altri diritti. Quindi vi diciamo ai nostri ascoltatori che non escono sempre i due omini che si toccano, ecco, loro.
dovete beccare
per fortuna, perché due omini che si toccano
a Praga
eviteremo anche, insomma,
ragazzi. Finiamo sempre, finiamo sempre lì.
Siete scandalosi.
Abbiamo parlato di stare mesto, ma se dicessi invece Malastrana,
ecco, Malastrana, diciamo, è la parte pulsante di Praga, la parte più culturale. Malastrana significa quartiere piccolo, è pieno di piccoli bar, pub, dove di solito c'è musica dal vivo, blues, jazz, ed è davvero figa, Malastrana.
Ma qual era il posto dove tu uscivi di più, cioè sei più relazioni pubbliche?
Diciamo, la vita a Praga funzionava così: ti rinchiudevi in un pub, si prediligeva quelli più economici, una volta belli carichi si entrava nei tram notturni.
Belli carichi, adesso noi dobbiamo, vogliamo capire, leggere tra le righe, perché noi siamo così, andiamo dei poveri timorati di Dio, quindi quel belli carichi che significa?
Carichi di cubismo.
Non che di barocco e art nouveau.
Diciamo belli carichi, dicendo prima che a meno di un euro avevi 50 centilitri di birra, diciamo che con 5 euro, un po' alticcio, verso mezzanotte pure potevi già esserci.
Tutti più alti a Praga, tutti più alti.
Quindi poi si andava quasi esclusivamente nei locali, in discoteche, che per 2 o 3 euro avevi la possibilità di entrare e passare una serata fino alle 5. Poi ho avuto la grandissima fortuna che la mia università, diciamo, forniva divertimenti settimanalmente.
Ecco, spiegaci un po' questo discorso, perché prima, ecco, parlando con te ci dicevi che era l'università a invogliarvi proprio, cioè, non a invogliarvi, organizzava proprio delle feste.
Sì, l'università aveva un buddy system, ossia un sistema che aiutava tutti gli studenti, ti creava un tuo buddy, un tuo compagno, che di norma per un ragazzo era una ragazza e per una ragazza era un ragazzo casualmente, che ti aiutava in tutto ciò che avevi bisogno, se ti veniva a prendere all'aeroporto, ti dava tutte le informazioni che ti serviva per la città e ti invitava a uscire. In realtà ogni martedì questo buddy system organizzava una festa, e ogni volta in un pub diverso, in una discoteca diversa. Noi studenti di economia avevamo ingresso gratuito e spesso anche free alcol.
Non lo dire con timidezza, dovevi invitare le persone ad andare.
Non sempre, spesso.
Spesso.
E era molto interessante a livello culturale, perché ogni settimana
parecchio
una nazionalità doveva presentarsi e organizzare una festa a tema tipica. Quindi è capitata anche la festa italiana, ma poi tutte le nazionalità hanno presentato la propria nazione. Ed era bello vedere le bellezze tipiche di ogni nazione.
I prodotti tipici. E allora, ragazzi, adesso un po' di musica. Ci andiamo a sentire I Can Drive dei Radiohead. La dedichiamo a Kata dell'Ungheria.
I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. Something you know. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. Conversation, you will be the one who cannot talk. When all your insides sides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. But they're the ones who hate you when you think you got the world all sussed out.
.02 Boarding Pass, siete sempre su radiofonica.com, ma virtualmente ci troviamo tutti quanti a Praga, nella splendida capitale della Repubblica Ceca. Il nostro ospite è un altro Francesco, l'abbiamo preso a caso, diciamo così, così siamo circondati letteralmente dai Franceschi. E allora, ne abbiamo parlato un po', ecco, ho cercato anche un po' di bloccarvi, però visto che non ce la facciamo più, veniamo a un tema che è caro ai praghesi, parliamone veramente, ovvero la birra.
Okay.
La birra di Praga. Allora, diciamo subito una cosa: a Praga bere birra è uguale come bere acqua, insomma, almeno nel prezzo, ma anche
non equivale, perché l'acqua è più costosa della birra.
Addirittura più costosa della birra, signori, dove capita una cosa del genere?
Diciamo, io raramente ho visto ciechi bere dell'acqua. Hanno davvero un'ossessione. Al supermercato c'è un intero reparto dedicato alla birra. Come in Italia c'è un reparto dedicato agli alcolici in generale.
Sì.
Là c'è solo un reparto dedicato alla birra.
Alla birra.
Ed era raro vedere alle 6 di mattino, 7 di mattino, quando tornavi un po' stanco e facevi colazione, vedere dei bei vecchi di 70-80 anni col loro cicchetto di Becerovka, che raggiungeva i 45 gradi, o di Assenzio, birra tipica del posto, svegliarsi con un buongiorno del mattino.
Accidenti. Abbiamo parlato di Becerovka, ma che cos'è esattamente? Come è fatta?
La Becerovka, prodotta Pizzu, è un liquore tipico ceco, non so esattamente come è fatta, però secondo i ciechi ha poteri curativi.
E
quindi loro, ogni volta che sono malati, si fanno un bel cicchetto, così possono guarire.
Una buona scusa per ubriacarsi, insomma.
E a proposito di una bella scusa per ubriacarsi, la mia università organizzava anche, diciamo, dei birrelli, li chiamavano così.
Dei birrelli?
Sì, una specie di caccia al tesoro.
Rettore, prenda appunti.
A differenza degli indizi di una caccia al tesoro, c'erano dei pub dove eri costretto a berti o mezzo litro di birra o due cicchetti di Becerovka, e ottenevi un timbro che ti passava al pub successivo. E i primi che bevevano 7 mezzi litri di birra in 7 differenti pub, con una ovviamente apposita mappa dove erano segnati, dovevano tornare al punto X e mostrare tutti i 7 marchi ottenuti nei pub.
Che spettacolo!
E così vinceva?
Si vinceva altra birra.
Altra birra? Non avevamo dubbi. Facci sapere una. Come ti è andata? Hai vinto?
Diciamo di no. Io avevo un gruppo molto fragile dal punto di vista del cubismo. E al secondo pub c'era una bella compagnia cubista e ci siamo fermati là per 3 o 4 birre e siamo andati fuori dal contesto. Abbiamo perso in partita. Hanno vinto delle ragazze. Una sorpresa.
Finlandesi sicure?
No, erano un po' miste. Era spagnole.
È perché non conoscevano il cubismo le ragazze. Esatto.
Hanno vinto nella gara fuori dai ciechi, che hanno finito in, penso, in 2 minuti. Anche perché loro conoscevano il posto, erano avvantaggiati.
Anche perché i ciechi bevono birra dal 900 avanti Cristo, no, Fra?
Esatto. Infatti, comunque, cioè, secondo le statistiche, il consumo di birra, il maggior consumo di birra a Praga ha raggiunto il suo picco storico nel 1992. Come noi facciamo il picco d'ascolti ogni sera qui a Boarding Pass, loro nel 92 hanno raggiunto il loro picco massimo. Compensato un po', 167 litri pro capite. Dio mio, quanto bello!
Quanto bevono i praghesi.
Comunque da quell'anno poi diciamo che il consumo di birra sta sta scendendo piano piano.
Sì, però... è sceso dell'1%,
Esatto, 1%. Però diciamo che soltanto l'Irlanda potrebbe competere con la Repubblica Ceca, perché si consuma pro capite circa 139 litri di birra.
Esatto. Invece nel 2005 i praghesi bevevano 156,5 litri di birra pro capite, che corrisponde, pensando un po', a 313 birre medie l'anno a persona.
A persona.
Era quando ero a Praga.
Esatto, infatti. Chissà che pazzo, insomma.
Comunque, cioè, in Repubblica Ceca sono stati registrate oltre, pensate, 475 marchi di birra. E la concorrenza spinge comunque i birrai locali a inventare sempre nuove ricette, nuove tipologie di birra. Sì. Poi comunque le più importanti e le più conosciute, che anche noi beviamo quotidianamente, no, però quasi, sono la Pilsner Urquell. Urquell, la pronuncio bene?
Sì,
è il nome di una, cioè, prodotta proprio a Pilsen. Ed è l'originale, proprio l'originale Pilsen.
Esatto. E poi c'è la più famosa birra praghese, insomma, la birra ceca.
La Budweiser, ma non la più consumata.
Non la più consumata. Qual è la più consumata?
Probabilmente la Krušovice.
Krušovice, che non è importata in Italia, credo.
Probabilmente no. No.
Però te la ricordi bene.
Sì. Io consiglio la Staropramen, era la mia preferita.
La Staropramen.
Staropramen Gold.
Quindi appuntate, signori, se vi trovate a Praga in un pub praghese, chiedetela
Staropramen,
come vi sbagliate?
No, un buon consiglio a tutti gli amici alcolizzati, a tutti gli amici futuri, come dire, aspiranti o mersizio.
Comunque, siamo da Bo adesso, e per altre info sulla birra ceca, e quindi sulla qualità della birra ceca, consultate il sito www.montobirra.org e www.birraceca.it, che sono due... i più importanti, diciamo così, portali per conoscere la vasta gamma della birra praghese.
Sì, diciamo, sono fra i portali che abbiamo trovato, però chiaramente, insomma, se potete dilettarvi quanto vi pare, insomma, per cercare informazioni sulla birra praghese.
Vogliamo innanzitutto comunque fare un inciso e salutare tutti i nostri ascoltatori, che sono sempre più numerosi questa sera. Siete tantissimi, è incredibile. Siamo sconvolti. Grazie. Tante grazie da me e da Giuseppe. E rifacendo sempre un giro, vogliamo salutare i più affezionati e soprattutto un nuovo ascoltatore che si è appena connesso da Bari. Domenico, che ci scrive e ci dice: grandi ragazzi, e noi lo ringraziamo tanto, e per te ti dedichiamo Speed of Sound e Coldplay.
Before I begin, how long before you disappear?
Buona serata a tutti, ragazzi. Siamo ancora qui, live da Ponte San Giovanni, Perugia, con il nostro fantastico ospite Francesco, a parlare un po' di quella che è la vita, le strade, i locali e la birra fino adesso, soprattutto, della città di Praga. Veniamo un po' a... però andiamo un po' a un tocco turistico, per così dire. Una cosa che fino adesso forse è stata un po' messa da parte, ecco. Andiamo un po'... ma i monumenti, diciamo, la parte culturale, ecco, della città. Sono un turista che arriva a Praga. Cosa devo assolutamente vedere?
Cosa vale la pena di vedere a
sì.
Praga? Allora, sicuramente un giro nel centro. Il centro comprende il bellissimo Ponte Carlo, con tutte le 10 statue di Ponte Carlo. Probabilmente sono 12.
Ok.
Di cui una soltanto ha un colore diverso. Per ragioni che non si sanno, ci sono tantissime interpretazioni, ma non si sa per quale motivo.
Ragazzi, quanto è bello il Ponte Carlo di sera, soprattutto tutto illuminato, è vero.
E quanto è bello vederlo dal castello di Praga, dove si vede tutta la città. È il comune di Praga organizzato in qualche orario un blackout generale della città in maniera intervallata da distretto a distretto per alcuni secondi, in modo tale che dall'alto vedi la città che si spegne e si riillumina in pochi secondi, ed è magnifico vederlo.
Hai parlato anche di Malastrana, di stare mesto.
Malastrana, le stradine antiche, stare mesto è dove si trova la piazza dell'orologio, bellissima durante il periodo di natalizio. Infatti, se vi devo dare un consiglio di andare a Praga, andate durante il periodo natalizio. Praga sotto la neve è bellissima, e l'albero di Natale che sta al centro della piazza è gigantesco e rende un bel ambiente natalizio.
E probabilmente anche per questo Praga è diventata, diciamo così, un'apprezzata location per riprese cinematografiche, specialmente diciamo così hollywoodiane, e differentemente infatti da altre città d'Europa non ha subito, diciamo, dei gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale, e tutt'oggi comunque viene utilizzata per, insomma, come location per molte riprese cinematografiche.
Io sono trovato nel periodo in cui giravano James Bond.
Ah.
E Madonna ha fatto un concerto a Praga, ambientato a Praga.
Un po' a confermare, insomma, quello che dicevamo sulla...
E tu sei andato al concerto di Madonna?
Assolutamente no.
Perché sapete, se voi andate a vivere in posti dove la moneta è così un po' in certo senso svalutata, tra virgolette, comunque un potere d'acquisto maggiore, comincia a ragionare in un'altra maniera e spendere, che ne so,
quello che... affitto mensile,
esatto, che comunque è un affitto abbastanza normale nella media per Perugia, immagina, per una città come una capitale come Roma, comincia ad avere un valore totalmente diverso. Quindi spendere anche 50 euro in più per un concerto ci pensi due volte, giusto?
Giusto, giustissimo.
No. Comunque sì, abbiamo tante domande da fargli a Francesco questa sera, e quindi ci accavalliamo. Però diciamo, tu quando sei arrivato di questo, la differenza tra il tuo in Italia e quello è più ambientarti? È stato facile ambientarti? Era quasi naturale, oppure ci hai messo in piedi? Penso che, come tutti quanti, quando si parte da soli, la prima settimana è un po' dura per tutti. Però a Praga, soprattutto in Erasmus, è facile poi ambientarsi. Quella spensieratezza dell'Erasmus rende tutto più facile.
Eh beh, questo è sicuramente vero.
A proposito di spensieratezza, abbiamo visto, diciamo, il Ponte Carlo, la parte culturale, la parte turistica, e quindi il nostro dovere, ragazzi, l'abbiamo fatto.
Ovviamente.
Adesso, siamo a Praga di notte, diciamo. Dove andiamo? Nel senso, quali sono i locali che ti sono piaciuti di più? Dove c'è più vita? Dove ti sei trovato meglio, insomma?
Ok, io avevo la mia scaletta fissa dal lunedì alla domenica. Allora, consigliamo, sempre consigliato il lunedì, il Roxy, anche perché ci sono delle serate Erasmus dove di solito l'ingresso era un po' scontato e dove quasi tutti gli studenti, la vita studentesca di Praga si ritrovava. Quindi il lunedì c'era un locale Roxy, vicino casa, molto carino.
Quindi ragazzi, prendete nota, Roxy il lunedì sera.
Musica rock elettronica. Il martedì c'era la fantastica festa Nation to Nation organizzata dalla mia università, che cambiava location quasi sempre. E in questi locali, Mecca, Radost, Face to Face, è Exit.
I nostri ascoltatori dovrebbero vedere la faccia di Francesco Praga mentre parla proprio
si
di
illumina
locali.
Si illumina d'immenso,
un po'
direi.
Di nostalgia, un po' di nostalgia, cioè.
La esatto. Lacrimuccia che scende, noi altri la cogliamo e ve la proponiamo qui a Boarding Pass.
Comunque sono tutti locali abbastanza carini, con musica che varia a seconda della serata, alcune volte musica dal vivo in alcuni locali, soprattutto il Wagon. Ci sono molti locali,
insomma si può trovare un po' di tutto.
Si può trovare, attenti però, se vai da turista è facile essere accalappiato da persone che ti spacciano dei locali dove c'è musica dal vivo, invece c'è altro dal vivo,
come è successo a Giuseppe.
Ed è per questo che le è piaciuta tanto.
No, no, diciamo più che altro che a Praga è una discoteca molto famosa di Praga, è una famosa discoteca del centro a quattro piani,
vero?
Chiunque sia stato a Praga non può che non parlare.
La famosissima Carlo Vilazne, anche conosciuta come la discoteca a cinque piani.
Ah, cioè, esatto, 4-5, insomma, su, ragazzi, dai.
E il quinto è un piano extra. Diciamo che i fortunati accedono al quinto piano.
Raccontaci, raccontaci.
Racconta.
Allora, diciamo, il primo piano è R&B. Il secondo piano è commerciale, il terzo piano anni 70, il quarto piano è elettronico.
E il quinto piano?
E il quinto piano è... diciamo che si fanno balli a coppia.
Il liscio, una salsa, palera.
Salsa. Latinoamericano, no?
Sì, di questo genere qui. La musica è molto, molto soffusa, alcune volte non si sente.
Ah.
Sì.
Tutti a Praga. Ma tu con che compagnia sei partito?
Io sono partito con compagnia aerea, sì. Con la Sky Europe.
Con la Sky Europe.
E sono tornato con la Smart Wings.
Smart Wings? Un uomo perché, signore? Eri da solo sull'aereo? No, scherzando.
Io sinceramente la Sky Europe la voglio consigliare a tutti i nostri ascoltatori di sesso maschile, perché insomma, immaginate una cabina di aereo con delle luci rosse e delle hostess, diciamo così, di bella bella presenza, veramente
avvenente. Signori miei, non si parla d'altro. Voltiamo pagina.
Usciamo.
Invece per quanto riguarda i trasporti urbani, ecco, i trasporti urbani, noi sappiamo che c'è una efficientissima metropolitana a Praga.
Efficientissima metropolitana, tre linee.
Sì.
Questa metropolitana, efficientissimi tram e bus funzionanti tutta la notte, cosa che dovrebbero fare anche in Italia.
Ecco, probabilmente solo le nostre Roma e Milano sono le uniche città che, anziché averne più di due, hanno solo due linee.
Sì.
E così abbiamo città piene di macchine, insomma, non si capisce veramente niente. Invece, hai mai preso il famoso tram nostalgico numero 91?
Non ne ho idea.
Sempre se conosce.
Non ne ho idea, mi suona nuovo.
Diciamo che è un tram, appunto questo 91 storico, che circola nel fine settimana e nei giorni festivi, dalla fine di marzo fino alla prima metà di novembre. Il tram, diciamo, parte da Vozovna Serovice, conosci? Sì. Ogni ora da mezzogiorno fino alle 18 e prosegue verso comunque il centro della città. Il biglietto costa 25 corone per chi volesse farlo.
Dunque, un euro.
Un euro,
no? Sì. Un euro.
Onesto. E 10 corone per i bambini e gli anziani oltre i 70 anni. Ai figli? No,
allora,
agli anziani di 70 anni è carico. Ma quanto è bella Praga e quanto ci sta piacendo conoscerla piano piano. Però adesso noi vogliamo andarci a sentire un'altra canzone. La dedichiamo a voi, Tonight Tonight, Smashing Pumpkins.
era Believe in Me, Believe in You, Believe in Us, Boarding Pass. Sono le 22:26 di questo di questa fredda giornata di dicembre, un ennesimo lunedì dall'officina di Ponte San Giovanni. Vogliamo ringraziare ancora una volta, l'ultima volta, Francesco che ci ascolta e ci aiuta e ci supporta, quindi grazie bra. Allora, continuiamo sempre con Francesco Praga, come è stato definito prima, e andiamo a parlare un po' di un elemento caratteristico che di Praga, le caffetterie. Giusto? Diciamo che sono proprio una tradizione di tutto il vecchio impero austro-ungarico. Ne troviamo a centinaia, sia a Vienna, sia a Budapest e sia a Praga, naturalmente. Tu le frequentavi comunque?
Qualche volta.
Qualche volta. In che occasioni specialmente?
Nel pomeriggio, per passare una serata un po' soft.
Sì. Ma tu per esempio sei stato anche a Budapest, ad esempio?
Sono stato a Budapest.
Sei stato a Budapest, cioè hai viaggiato abbastanza nel circondario, diciamo così.
Sì.
Dici un po', dove sei finito, dove sei capitato?
Nel circondario, diciamo, sono stato a Budapest più volte, perché sì. C'è la Student Agency, offriva un viaggio di andata e ritorno a soli 14 euro, quindi se non volevi passare
in treno.
In autobus.
E quante ore dista più o meno?
8 ore.
8 ore di autobus.
Qui avevi la visione di un film in cieco con sottotitoli in inglese e poi in inglese con sottotitoli in cieco.
Ah,
e puntate di Friends per renderti piacevole il viaggio.
Hai fatto una vitaccia proprio. Sì. E comunque queste caffetterie, diciamo, hanno in tutto l'impero, poi hanno avuto una loro propria evoluzione, diciamo. Infatti per ogni, ancora oggi, diciamo, persone che hanno un'estrazione sociale differente, poi di ogni età, cioè passano proprio giornate intere a chiacchierare dentro le caffetterie praghesi di fronte proprio a una buona tazza di tè.
Esatto, infatti a quanto pare le caffetterie, proprio come le birrerie, fanno proprio parte della cultura praghese, no?
Io consiglio la caffetteria probabilmente più suggestiva di Praga. Si trova di fronte all'orologio, di fronte alla piazza, nel uno dei più importanti alberghi di Praga. Si può andare all'ultimo piano e alla visione di tutta Praga, e ti puoi prendere tranquillamente il tuo caffè vedendo dall'alto tutta Praga.
E allora a questo punto vediamo quanto ne sai di caffetterie. Ti facciamo piccola domanda, no? Ti chiediamo chi ha aperto la prima caffetteria nella capitale ceca. Ti diamo 3 possibili risposte. La prima è Segafredo nel 1990. Questa mi sembra, vabbè. La seconda, un brasiliano in viaggio di nozze, ma da dove l'abbiamo preso queste cose? No? La terza, un mercante armeno nel 1714 nella via Liliova 18.
Beh, è difficile, eh?
Casa del serpente dell'oro.
Difficile, ragazzi.
Sono tentato dall'armeno.
Ma è vero, anche il brasiliano in viaggio di nozze
è verosimile, secondo me.
Secondo me, diciamo che ci sono sempre chicchi di caffè in Brasile, se ne sarà portato qualcuno.
Esatto. Secondo me è verosimile quella del brasiliano.
Io punto sul brasiliano.
Nessuno dice Segafredo nel 1990.
Lo dico io, guarda, Segafredo. Per far condicio, così mettiamo tutti d'accordo.
Va bene, diciamo che avete sbagliato tutti.
E
perdi 7.000 euro.
Era proprio un mercante armeno nel 1714. Insomma, questo un po' a testimoniare l'antica tradizione delle caffetterie praghesi.
Ma ti immagini camminare per Praga, che ne so, durante l'Ottocento, inizio del Novecento, e trovare, che ne so, i vari Freud, Kafka, tutti là che bevono le loro tazzule e le caffè, capito come?
Esatto, perché questi sono tutti personaggi famosi che hanno che sono nati e sono vissuti, se non a Praga, comunque in Repubblica Ceca, no? Anche lo stesso Freud, tedesco, però è nato proprio lì, in Repubblica Ceca.
Sì, anche Kundera, tra l'altro, l'autore del mio libro preferito.
Beh, io direi anche Nedved a questo punto.
E soprattutto Nedved.
A questo punto darei qualche curiosità sulla Repubblica Ceca.
A questo punto io direi Elena Seredova, però.
Tanto bene, insomma, stiamo andando già
un po' troppo lontano.
Siamo tornati bene in tema, insomma, ragazzi.
Sì, molto bene. Facciamo tanto spogliatoio dopo una partita di calcio.
Voi sapevate che la zolletta di zucchero fu inventata nella città ceca di Dačice nel 1843? Dačice, insomma.
Sì, io lo sapevo.
Bravo. Ma sapevate anche che la parola robot ha le sue origini proprio nella lingua ceca?
E come si diceva in ceco?
In ceco viene dalla parola lavoro, che si dice robota.
Sì,
robota, ovvero duro lavoro in alcuni dialetti. stata introdotta per la prima volta nel romanzo fantascientifico RUR, ovvero Rossum's Universal Robots, di Karel Kadek, no? Sì.
Il mio secondo scrittore.
Il tuo secondo scrittore preferito.
Famosissimo, cara il Kapek. Quindi, e diciamo che anche altre curiosità ed aneddoti sulla Repubblica Ceca che potrebbero interessarvi. Le lenti a contatto morbide sono state inventate proprio in Cecoslovacchia dal professor Otto Winkerle del 1961.
Come ti ringrazio, Otto Winkerle. Come farei?
Tutti i miopi d'Italia ti stanno ringraziando. Nel 1985, invece, l'ingegnere ceco Pavel ha risolto un mistero alquanto, diciamo così, annoso. Il mistero delle statue Maoi dell'isola di Pasqua, ed era proprio un cieco, spiegando come inoltre esse fossero state trasportate dove sono adesso, attualmente. Cosa che non siamo in grado di dirvi.
Comunque, Pavel, anche qui grande fantasia in quanto a nomi, sì. Nome e cognome, comunque. È riuscito a spiegare questo arcano, diciamo. E per tutti coloro che abbiano visto il film Schindler's List, ecco, diamo anche qualche informazione su Schindler, che era proprio un imprenditore tedesco, appunto famoso per aver salvato durante la Seconda Guerra Mondiale circa 1100 ebrei della Shoah, con il pretesto appunto di impiegarli nella sua fabbrica. E quindi, diciamo, perché parliamo di Oskar Schindler? Proprio perché lui è nato nella città di Svitavi, in Repubblica Ceca. Dunque, ecco, stiamo facendo anche un collegamento cinematografico.
Un storico.
E poi, che cos'altro simbolo praghese o simbolo ceco abbiamo noi qui in Italia? Bata. Bata, ragazzi, nasce a Zlin, che è un'azienda fondata dai fratelli, proprio Antonio, Anna e Tontonino.
E Thomas Bata. Diciamo, ecco, alla fine sarà solo Thomas a portare avanti la baracca dopo il matrimonio della sorella e l'arruolamento nell'esercito invece di Antonin o Antonin, insomma.
È meglio conosciuto come Tonino.
Meglio come Tonino.
Praga è rinomato come Tonino.
Esatto, tutti come Tonino.
Con il motto "il nostro Tonino è il costruttore maestro".
Ecco, il loro motto era "il nostro consumatore è il nostro maestro". Dunque, ecco come ha fatto successo Bada. Chi di voi non ha mai comprato scarpe da Bada?
Ivana Trump.
Ivana Trump.
Ivana Trump è cieca, ragazzi, è cieca. È nata a Gottwaldorf, che era l'attuale Zlin, appunto. Tutti da lì vengono i più ricchi, signori. C'è la miseria.
Anche Tonino Bata viene da Zlin.
Grande Tonino Bata. E allora, signori, The Scientist, Coldplay.
Thank you.
22:37 minuti qui a Boarding Pass, siete sempre su radiofonica.com ed è arrivato uno dei momenti nuovi di quest'anno, ovvero la musica dal vivo che ci sarà fornita direttamente dal nostro Francesco Petrica. E allora France, cosa ci porti questa sera?
Bene, stasera siamo un po' retro, mi sento un po' vintage, questa parola che va tanto di moda. Andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo negli anni 60 quando Paul Simon and Art Garfunkel scrivono questa che è un classico ormai, la canzone è The Boxer.
The Boxer, e allora andiamoci a sentire Francesco De Bigua Petricca.
Such a poor boy, to my story seldom told. I have squirted my resistance for a pocket full of marbles, such are promises. All lies and jest, steal manners, what he wants to hear and disregards the rest. La la la, la 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 la. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places on a day wouldn't know. La la la. La 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 la.
Ed è ancora lui, Francesco Petricca, con la sua musica dal vivo, con la sua chitarra che ci accompagna ogni lunedì. E allora stiamo quasi per lasciare Praga, di cui vorrei ricordare solo un'ultima curiosità che riguarda i gemellaggi, perché Praga è gemellata con tante città italiane, fra cui abbiamo Teramo, Trento, Bologna e abbiamo pure Terni, insomma, di sta regione proprio.
Con la Ternana.
Con la Ternana, esatto. E a questo punto è venuto il momento di entrare in quello che è il secondo tema della giornata, sempre con il nostro ospite Francesco da Bari, ma ormai a Perugia da 7 anni, come ci ho detto prima, che è l'Interrail. Io direi subito di iniziare dicendo che cos'è questo Interrail.
Allora, l'Interrail è una possibilità di viaggiare con un biglietto valido per più zone d'Europa, con un unico biglietto in tanti stati differenti.
Sì.
Ovviamente ad un prezzo minore rispetto a quanto pagheresti pagando biglietto dopo biglietto, e diciamo è una comunità, ti mette in comunicazione con altre persone che fanno l'Interrail, si riconoscono dallo zaino sulle spalle,
zaino enorme sulle spalle,
dall'andamento un po' ciondolante, dal fattore che non sa mai dove dormire, cosa fare. Però è diciamo un grandissimo viaggio, ti dà l'opportunità di vedere più posti in un tempo limitato, però che vale la pena davvero farlo.
Ma vogliamo dare un attimo, vogliamo dire qualcosa sulla storia di questo Interrail, che nasce nel 1972, questo programma, limitatamente viaggiatori con meno di 21 anni in 21 paesi, tra cui c'era anche l'Italia, ecco, non stiamo a dirli tutti altrimenti. Col passare degli anni poi comunque il limite di età per fare appunto questa esperienza poi è stato sempre più aumentato. Nel 76 si è passati a 23 anni, nel 79 si è passati a 26, fino poi oggi, insomma, adesso mi pare sia libero, non ci siano dei limiti di età.
Non ci sono limiti di età, c'è differenziazione di prezzo a seconda dell'età.
Nel 1982 viene introdotta invece l'obbligatorietà dei 6 mesi di residenza in uno dei territori appunto coperti dal programma Interrail. Nell'85 invece vengono inseriti nell'offerta anche dei servizi navali. E nel 91 una grande novità, perché infatti entra a far parte di questo circolo anche l'Unione Sovietica dopo appunto la caduta del muro.
Ma dei servizi navali che ci dici?
Beh, i servizi navali con la possibilità chiaramente di prendere... Cioè, hai qualcosa da dire?
Servizi navali, sì.
Servizi navali, la possibilità
è capitato,
di...
sì.
Esatto. Poi
ma di quali tratte navali stiamo parlando?
Diciamo una tratta navale sconosciuta che unisce la città di Stoccolma a quella di Helsinki.
Sì.
Sì, sì, è un viaggetto lungo, tranquillo.
Ah, tu prendi praticamente la nave da Stoccolma e traghetti fino ad Helsinki.
Sì, sì, di solito funziona così. Però è un lungo viaggio, estenuante.
Sì, quanto dura più o meno?
Tra le 14 e le 15 ore.
Sì. E poi comunque nel 1994 si è esteso, insomma, l'IRC si è esteso a 29 dei 30 attuali paesi. Era esclusa ancora la Bosnia. E infine poi abbiamo nel 1998 l'ultimo grande, diciamo così, cambiamento: il biglietto invece è diventato utilizzabile ad ogni età, però appunto con tariffe diverse, come appunto ci ricordavi prima. Come funziona? Abbiamo 8 zone.
Avevamo
8 zone che appunto andavano dalla A alla H, per esempio nella A vi erano il Regno Unito, l'Irlanda, oppure per esempio l'Italia, per chi fosse interessato, era ad esempio nella zona G assieme a Grecia, Slovenia, Turchia e insomma, e in questo erano compresi anche i traghetti per esempio tra Italia e Grecia, anche questi erano i servizi navali di cui parlavamo prima, ad esempio, no? E appunto acquistando era possibile acquistare un biglietto per una singola zona e viaggiare, insomma.
Poi, viaggiare gratuitamente, alcune volte incorri a pagare qualche supplemento se è obbligatoria la prenotazione, però viaggiare gratuitamente in questi stati.
Invece dal 1 aprile 2007 praticamente non esiste più
purtroppo.
Come mai purtroppo?
Perché prima, essendo selezionata in zona tutti questi stati, tu avevi già un'idea del tuo viaggio e soprattutto era più economico. Tu viaggiavi all'interno di una zona per 14, 22, un mese. Invece adesso con la possibilità di scegliere le varie nazioni dove vuoi andare a trovare,
sì,
rischi di incorrere in prezzi più alti e appunto ogni nazione in più aumenta la tariffa.
Ho capito.
E il periodo è diminuito, il periodo di viaggio.
Infatti comunque adesso è possibile fare acquistare due tipologie di biglietto. La prima vale per una sola nazione ed è chiamato One Country Pass. Invece per tutte le altre nazioni abbiamo il cosiddetto Global Pass. E qui poi siamo un po' alla differenza per quanto riguarda i prezzi a seconda degli età. Infatti gli under 26 possono acquistare solo il biglietto di seconda classe, mentre gli over 26 possono scegliere anche la prima. Per quanto riguarda invece i bambini al di sotto di 12 anni pagano la metà, però insomma i bambini che fanno l'Interrail sinceramente
hanno dei genitori abbastanza pazzarelli.
A parte quello, ma insomma non è che gli riveda più di tanto. E il biglietto, questa è una cosa importante, non può chiaramente essere usato nel paese di residenza, voglio dire, non si può fare l'Interrail in Italia. E un'altra cosa importante, un'altra domanda comunque molto comune, ci sono degli sconti, per arrivare fino al, ecco, i costi da sostenere per arrivare e superare al confine del proprio paese, ecco, non sono compresi nel biglietto Interrail.
Diciamo, hai uno sconto del 50% sulla tratta dal punto dove parti fino al confine dello stato in cui hai acquistato il biglietto.
Esatto. Validità del biglietto?
Dipende dalle varie tariffe, va dai 14, dai 10 giorni al mezzo, penso.
Intanto vedo Francesco che sta smanettando un po' con la sua playlist, adesso ci farà risentire, adesso manderemo un altro brano, ci farà sentire qualcosa.
E allora questo brano è Munich degli Editors e noi lo vogliamo dedicare a chi sta a casa e ci sente anche con la polmonite, ad Alexandra dalla Polonia che ci ha appena scritto. Ciao Ale!
You speak when you're spoken to.
Editors con Munich ci salutano e noi ritorniamo sempre sui nostri treni d'Europa con questo Interrail, un'esperienza che tutti i giovani d'Italia fino ai 26 anni, come recita il bando Interrail, dovrebbero provare. Sara ci scrive da casa: Interrail, libertà di viaggiare, noi concordiamo ampiamente. Chi ha fatto l'Interrail alzi la mano. Ce n'è soltanto uno. In realtà l'avrei fatto anch'io l'Interrail. L'avrei fatto anch'io con un grande compagno di viaggio l'estate scorsa, è stato un grande Interrail, abbiamo raggiunto mete incredibili, siamo arrivati fino a Capo Nord, passando per la Finlandia, riscendendo per la Svezia, toccando la Norvegia.
Anch'io ho fatto un viaggio del genere.
Sì?
Sì,
simile.
Non lo so, penso di sì, siamo arrivati fino a Capo Nord.
Fino a Capo Nord.
Però come l'Interrail non ci arriva.
Esatto, e come avete fatto?
Abbiamo dovuto noleggiare una macchina perché...
Anche noi!
È incredibile!
Incredibile! Anche noi abbiamo noleggiato...
da Rovaniemi.
Da Rovaniemi, esatto!
La città più a nord.
Sì,
della...
anche... Guarda, è assurdo! Ma l'hai letto su quel sito... Quello Interrail...
su Facebook, il gruppo su
è
Facebook.
È il gruppo su Facebook.
Da mille informazioni, consiglio di aggiungere.
Esatto. Comunque, a parte tutto, voi potete decidere quale è l'itinerario che meglio vi aggrada, i posti che meglio volete vedere. Certo, bisogna adattarsi un po', stringere i denti, la vita comoda non fa per i viaggiatori Interrail. Quindi backpack, zaino in spalla e si parte alla grande. Perché...
Scusami Francesco, anche tu hai avuto le agevolazioni da Bali?
Sì, aspetta, non ricordo. Sì, mi sa che noi abbiamo traghettato pure da...
Per la sconosciuta.
Sì, abbiamo traghettato da Stoccolma fino ad Helsinki, sì. E c'era con una compagnia svedese che si chiamava Viking Line, o qualcosa del genere.
Mi suona familiare. La Rossella.
No, noi abbiamo, siamo partiti con la Mariella. Una nave si chiamava Mariella. Infatti avevano tutti i nomi italiani, tipo Isabella, Mariella, Rossella, Franceschella e roba del genere.
Insomma, siete gente proprio di
Torino.
Torino Praga.
Siete sgarzelli.
Siamo sgarzelli.
Francesco, tu mi dicevi che hai fatto 5
Interrail.
Io mi chiedo a questo punto come è possibile, dato comunque lo stress fisico e anche psicologico di chi affronta questo viaggio, come è possibile resistere a un Interrail?
Allora, secondo me è una leggenda.
Anzi, a 5 Interrail.
Io vorrei sfatare il mito che l'Interrail è un viaggio distruttivo, dove non sai cosa fare, dove dormire, cioè alla fine hai solamente un biglietto di un treno. Poi puoi scegliere di arrivare in qualsiasi destinazione e di andare nel primo hotel a 5 stelle che ti piace. Però, cosa che io non ho mai fatto,
Ecco, come ti organizzavi tu da questo punto di vista?
Mi organizzavo così, cercavo di mettere in valigia più magliette possibili, perché comunque d'estate fa abbastanza caldo ovunque. Un maglione pesante, che speravo sempre non mi dovesse servire.
E poi puntualmente tiravi fuori, scommetto.
Penso di sì, a Capo Nord più di una volta. E vestirsi a strati. Trucco vestirsi a strati. E anche cercare di vedere più posti possibili. Non avendo mai un percorso, mai una scaletta, mai decidere quanti giorni si merita una città in principio, e quindi godersi di un terreno.
Io immagino che comunque la possibilità di conoscere tanta nuova gente, tante nuove persone, un po', credo, da tutta Europa sia comunque proprio tangibile, no?
Sì, sì, e anche per questo non serve farsi un programma dell'internet, perché poi puoi conoscere chiunque
e farti ospitare ovunque alla fine.
Diciamo di sì, questo sarebbe una cosa comoda.
Bene, bene. Francesco, 5 Interrail, veramente. Io sarà che non sono fatto per questo tipo di esperienze, però dai. 5 mi sembra veramente
un buon numero.
Ecco, poi ci dicevi anche per quanto riguarda il tuo modo di organizzare i viaggi. Ecco, tu tieni sempre un occhio a quel sito www.ryanair.com.
Diciamo che il signor Ryanair è mio amico.
È tuo amico.
Sì, ma è in assoluto la compagnia migliore. Viaggi vantaggiosissimi, economicissimi.
Aeroporti un po' inculati, però va bene. Molto vicini alle città di...
Però si può avviare. Quando si trovi uno 0,1 centesimo, non importa dov'è l'aeroporto.
Esatto, esatto. Va bene, a questo punto, altro break.
Ma qual è stato l'aeroporto più scandaloso che hai visto in tutto il mondo?
Quello non ci sono dubbi. Dettamente l'aeroporto di Göteborg.
L'aeroporto di Göteborg? Perché sì. Com'era?
Diciamo che camera mia era leggermente più grande.
Era così piccolo.
Non pensavamo di non essere in aeroporto, nonostante eravamo arrivati appena dall'aereo. Il mio amico era stupefatto.
Incredibile. Ragazzi, adesso un altro brecchino musicale. Ci andiamo a sentire Drive degli Incubus. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. Ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before, and it seems to have a vague haunting mass appeal. But lately I'm beginning to find that I should be the one behind.
Whatever.
22:58, ancora più o meno un quarto d'ora in nostra compagnia, in compagnia di Boarding Pass, del nostro aereo volante che come ogni lunedì vi porta un po' in giro per l'Europa e non solo. E allora, e poi comunque sarà anche tempo fra qualche minuto di fare anche un po' un bilancio di quello che è il nostro primo anno qui a Boarding Pass e a Radiofonica, chiaramente. Ma adesso è arrivato il momento di un altro come dire, di un'altra esibizione di Francesco Petrinca. Potete sentire già qualche dici allora che cosa
andiamo subito al tuo.
Andiamo al tuo.
Ragazzi, già vi dicevo prima che comunque questa sera è una serata old, quindi andiamo un po' negli anni 70 e andiamo un po' da Bob Dylan e da Knockin' on Heaven's Door. Questa la cantiamo tutti insieme, il ritornello lo sapete tutti tanto, mi raccomando ragazzi,
canteremo tutti assieme.
This babe from me, I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel like knocking on heaven's door. Hey. Yeah, 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 nah, nah, I'm knocking on heaven's door. 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 Oh, oh. Yeah, hey, hey, mama take the rain to the ground. I can't use it anymore. The black color is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Hey, 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 nah, nah, knocking on heaven's door. Nah, nah, knocking on heaven's door. Nah, nah, knocking on heaven's door. Nah, nah, knocking on heaven's door.
Viva gli anni 70,
Garrett and Billy the Kid.
Grazie, ragazzi. Ciccio the Big One. Salutiamo Chiara di Indigene che ci sta seguendo. Le facciamo un nostro ciao.
Ciao, ciao Chiara.
Ciao Chiara, grazie per seguirci. Ti abbiamo dedicato questa canzone perché dice lei, ci scrive viva gli anni 70, e quindi come darle torto, come darle torto.
E salutiamo anche Elisabetta che ci scrive che anche lei è stata a Praga 2 anni fa e ha visitato la famosa discoteca a 5 piani, anche se le è sfuggito un po' un piano, le è sfuggito l'ultimo, ecco però.
Comunque questa sera ragazzi un mesto saluto, ci ha lasciato l'ispettore Derrick, ci dice Chiara, che negli anni della metà degli anni 70 e il 2000 aveva spopoleggiato sulle televisioni locali, diciamo catturando l'attenzione delle nostre nonne, zie, parenti, cugini e forse anche le nostre. Quindi ciao ispettore Derrick, questa sera hai lasciato il nostro mondo.
Ciao Derrick.
Un mesto saluto.
Sì.
Comunque andiamo avanti come? Sempre l'Interrail. Qual è stata la meta e la stazione? Allora, la stazione dove tu ti sei detto cazzo sono perso, che cosa faccio adesso?
Ok, sì, questa ce l'ho presentissima. La stazione di Mannheim.
Mannheim, dove si trova codesto posto?
Nel cuore della Germania.
Nel cuore della Germania.
Esattamente non lo so, perché per un errore di treno ci trovammo nella città di Mannheim. Alquanto volevamo immediatamente uscirne, perché Mannheim non è una città così turistica, però erano terminati i treni in partenza da Mannheim. Dovemmo rimanere dalle 11:30 fino alle 6 di mattina,
in dolce attesa per un treno per Berlino.
Ed era un mese estivo comunque.
Era un mese estivo, però a Mannheim non c'è mai l'estate.
Non c'è mai l'estate, a Mannheim non arriva l'estate. Si sa anche questo, a boarding pass, a Mannheim non c'è l'estate, quindi se capitate da lì ricordatevi di portare il piumino.
E neanche bella gente, ma dai.
Perché hai avuto brutte esperienze?
Diciamo, era la fortuna che eravamo un bel gruppo nutrito. 10 persone impaurite, infreddolite, chiuse nei nostri saccappelli. Però il più grosso di noi ci faceva da scudo, evitando
brutti incontri.
Spiacevoli incontri. Sì.
Ma secondo te è meglio viaggiare in gruppi più larghi oppure soltanto con poche persone?
Assolutamente mai in gruppi larghi. Fu la prima esperienza, il primo Interrail a 17 anni in un gruppo di 10 persone e non è mai stato più ripetuto.
Lasciai abbandonato totalmente.
Ho preferito viaggiare in 2, massimo 3, tranne l'ultimo anno, dopo l'Erasmus partimmo in 5-6 e fu davvero bello anche in 5-6, anzi forse fu uno dei più divertenti. Però dal punto di vista di città, sia artistico, mettere 7 teste tutte insieme non è molto facile.
Esatto, è difficile coordinarsi.
È la cosa più difficile, per questo in 2, se tu fai qualche rinuncia e l'altro poi ti viene incontro, così certo, vi mettete più facilmente d'accordo e visitate più o meno le stesse città che volete.
Insomma, diciamo che un numero perfetto per viaggiare di 3-4?
Un gruppo di 3 o 4.
Un gruppo di 3-4, va bene, va bene.
Dipende anche dalla lunghezza del viaggio, dal periodo. Però sì, il gruppo di 3-4 è sempre il migliore.
Esatto. Va bene, a questo punto penso sia un po' il momento dei bilanci, di quello che è stato questo anno qui a Boarding Pass.
Esatto.
Quanto tempo è passato da quella prima puntata che registrammo a febbraio, se non sbaglio? No,
sì, marzo. Febbraio-marzo del 2008.
Sì, sì, di quest'anno.
È passato un po' di tempo, non me ne ricordavo più, Cocco.
Quanti paesi abbiamo visitato, quanti ospiti, ecco, abbiamo avuto qui negli studi di Ponte San Giovanni, dell'officina. E beh, insomma, ci sono dei buoni presupposti anche per l'anno prossimo.
Per l'anno prossimo il nostro aereo non smetterà di volare, noi la vostra crisi non la paghiamo e continuiamo ad andare avanti. Quindi il Boarding Pass 2009 avrà una veste un po' diversa, perché io vi saluterò. Vi lascerò questo microfono a The Big One, al Francesco Nazionale, che ormai
sarà un'eredità pesante, ragazzi, un'eredità pesantissima. Da gennaio dovremo un po' rivedere la squadra di Boarding Pass, ma state sicuri che saremo sempre con voi.
Però continuerò comunque a sentirvi e ascoltarvi da quel di Manhattan. da quelli degli Stati Uniti d'America.
E visto che si parla di anticipazioni, a gennaio avremo una super ospite, ecco, ve l'abbiamo anticipato anche nelle scorse puntate, sarà forse la prima, forse la seconda puntata di gennaio, avremo appunto questo super ospite che ci suonerà anche dal vivo, e qui non dico nient'altro.
Non diciamo niente. Ragazzi, veramente spero di esserci per quella data, in modo tale da poter così coronare con una grande puntata scoppiettante il mio addio ai microfoni di Boarding Pass, almeno un arrivederci. Però adesso voglio dedicare una canzone ad una ragazza che ci ascolta sempre, Long Nights di Eddie Vedder, Into the Wild, e noi ci andiamo a ascoltare.
No fear for when I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long, long nights alive to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know. I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling. I am falling safely to the
ed è di nuovo boarding pass per gli ultimi minuti di questa nona e ultima puntata del 2008, puntata conclusiva. Allora, oggi siamo stati a Praga e poi ancora in giro per tutta l'Europa con il nostro viaggio Interrail. Ecco, diciamo che nel messaggio che abbiamo inviato a tutti i componenti del gruppo di Boarding Pass su Facebook avevamo anticipato anche degli aneddoti piccanti che riguardavano il nostro ospite. Ecco, a questo punto ti chiederei qualcosa, caro il nostro Francesco Praga.
Sono pronto a rispondere.
Qualcosa di riferibile, chiaramente. Ricordiamoci sempre che siamo in una radio, abbiamo degli ascoltatori,
abbiamo i bambini a casa, quindi si compito.
Molta paura delle domande che potrete farmi.
Beh, più che domande, un'unica domanda. Raccontaci qualcosa, ecco. Raccontaci qualche aneddoto piccante.
Sono un ragazzo timido.
E ti ricordo soprattutto che non possono esserci degli spazi vuoti in radio, quindi...
Su questo hai ragione, però li colmerei volentieri questi spazi vuoti, ma davvero la mia timidezza me lo impedisce.
Vabbè, diciamo più che altro, ecco,
vuoi sapere, Giuseppe?
Ecco, 10 mesi a Praga, effettivamente di esperienze ce ne saranno state, anche aneddoti molto simpatici, come dire...
Te la faccio io una domanda,
va bene,
un po' più diretta. Il Big Sister di Praga. Che cos'è il Big Sister di Praga?
Mi manca il Big Sister di Praga.
Qui sì, vediamo, qui vediamo.
Devo essere sincero, mi manca il Big Sister di Praga.
E che cos'è? Lo vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori?
Non essendoci mai stato, non so esattamente, però credo sia un locale accogliente dove per 12 euro o 15
il prezzo preciso
o 14
dalle parti mie si dice sgamato questo
o 13
sì.
Ottieni un cocktail e la possibilità di comparire in un film.
Un film, una sceneggiatura.
Ti danno la possibilità, ti registrano tu in delle performance particolari con delle ospiti di questo bellissimo posto,
delle intrattenitrici
e delle soubrette,
delle soubrette, diciamo, sì, delle attrici,
dei bei film d'azione, diciamo.
Di solito l'azione o l'animazione, queste sono, dipende dallo scenario, tu hai la possibilità di scegliere degli scenari particolari
dove si fanno scintille.
Non c'è mai stato.
Non c'è mai stato, però gli scenari li conosci. Com'era?
Diciamo, amici, dici, mi hanno parlato molto.
Conosciamo
c'era la montagna.
Conosciamo anche c'è chiaramente il sito internet.
Non ne ho idea, non essendoci mai stato, probabilmente sì.
Comunque a Praga noi vogliamo dire che Francesco ha incontrato l'amore.
Esatto.
Questo è anche vero.
E allora vogliamo salutare la tua ragazza e magari ti sente a casa.
Salutiamo Anna e Anna, davvero non sono mai stato al Big Sister.
Vabbè, un messaggio d'amore glielo vogliamo
un
mandare.
Un messaggio d'amore
ad Anna.
Glielo mando un messaggio d'amore ad Anna. Anna, un saluto con tanto amore da Radiofonica.
All sparks. Signori, mancano ancora 3 minuti. Noi stiamo rullando, stiamo quasi per atterrare fuori il carrello. Siamo in direttura.
Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che anche loro possono essere dei protagonisti del nostro palinsesto, del palinsesto di Radiofonica. Potete inviare delle playlist della durata di 30 minuti o anche di 30 o di 60 minuti. Mi raccomando, non sgarrate, diciamo così, col tempo. Avete una mezz'ora
a disposizione per voi.
Non sgarrate però.
Titola, mi è venuto questo.
Mi è venuta la battuta.
Date un titolo alle vostre playlist, portatele se avete la possibilità all'officina qui a Ponte San Giovanni oppure alla sede centrale dell'Adisu in via Benedetta numero 14.
Ragazzi, noi vi vogliamo sempre con noi, al nostro fianco, a partire con noi qui da Boarding Pass, ma anche a atterrare con noi. E adesso comunque vogliamo salutarvi a tutti quanti augurandovi una buona notte e una buona settimana.
E visto che ci sentiremo adesso dopo, ecco, diciamo così, con l'anno nuovo, vi auguriamo anche, anche se un po' in anticipo, delle buone feste, buone feste. Buon anno.
Buon Natale, Merry Christmas to everybody. E allora ragazzi, un altro saluto a Francesco De Begua.
Ciao a tutti ragazzi, buon Natale.
E a Francesco Praga, grazie.
Ma i saluti più grandi, assieme ai ringraziamenti, vanno ancora una volta a voi che ci avete sentito, ci avete ascoltato ancora una volta.
Grazie Mario, grazie Chiara, grazie Francesco, grazie a tutti quanti, grazie Stefania. E allora All Sparks degli Editor, ce l'andiamo a sentire, chiudiamo così la nostra bella trasmissione.
E allora, ciao a tutti!